Oggi siamo riuniti qui per assistere al battesimo di Denise ed Edoardo. E per alcuni potrà sembrare strano perché nel nostro paese non siamo abituati a vedere persone adulte che si battezzano, che si immergono nell'acqua per battezzarsi. Siamo piuttosto abituati a vedere però questa pratica, il battesimo dei neonati, non ha riscontro nella scrittura, nella Bibbia non si trova appunto la pratica di battezzare dei neonati, dei bambini appena nati. E perché? Perché il battesimo è descritto nella scrittura come un cambiamento radicale, qualcosa che succede, che avviene all'interno di una persona. E il battesimo è la testimonianza esteriore, pubblica, di quello che avviene all'interno di una persona, di quel cambiamento che la persona sperimenta, ed è appunto la testimonianza pubblica. È un cambiamento radicale, un cambiamento che avviene nell'essere umano e che stravolge il concetto della vita stessa, le nostre convinzioni riguardo al motivo per cui viviamo, lo scopo della vita stessa, il nostro stesso destino, che cosa succede dopo la morte. Ecco, questo è un cambiamento radicale fino a questo punto, a sconvolgere le nostre convinzioni e a scoprire in realtà qual è il vero senso della vita, qual è il nostro posto qui, cosa ci siamo a fare in questo mondo, cosa ci stiamo a fare e che cosa succederà quando non ci saremo più. Però la causa di questo cambiamento è quello che la Bibbia chiama la rigenerazione o la nuova nascita. La Bibbia usa questo termine, come Gesù stesso lo ha spiegato a un fariseo di nome Nicodemo che gli chiedeva come mai lui potesse compiere quei miracoli che stava facendo. E Gesù dice che c'è bisogno di nascere di nuovo. Ora cercheremo di capire meglio questo concetto, che cosa significa. Quindi in sostanza il cambiamento che Edoardo e Denise stanno testimoniando oggi pomeriggio con questo battesimo davanti a tutti noi è la loro conversione a Cristo Gesù, ovvero il fatto di aver risposto ad un invito molto molto particolare. E troviamo questo invito in molti brani della Bibbia in realtà, però oggi vogliamo vederne uno in pochi minuti nel libro del profeta Isaia, capitolo 55, dai versi 1 al verso 7. E così dice la scrittura. Dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Cercate il Signore, eccolo lì, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. E l'ultimo verso: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Questo è un po' il brano che andremo a vedere in pochi minuti, però per questione di tempo ci concentreremo più sulla parte iniziale e la parte finale di questo brano, i due versetti centrali, il 4 e il 5, non li andremo ad approfondire qui in questo momento. Vogliamo vedere appunto queste due, la parte iniziale e la parte finale, perché questo è un invito molto particolare ed è rivolto a persone particolari. Capiamo che il Signore, attraverso il profeta, si rivolge a persone che hanno sete, no? E a persone che hanno fame. Dice: o voi tutti che siete assetati, venite a me, poi dite comprate, mangiate. Quindi si riferisce a queste persone, e sta usando questa simbologia, diciamo, per indicare quali sono le necessità fondamentali dell'essere umano. È importante soddisfarle, perché sono appunto necessità fondamentali. È importante soddisfarle perché se non dovessimo così fare, cosa succederebbe? Cosa succederebbe se non dovessimo più mangiare né bere? Sicuramente prima o poi moriremo, vero? Il corpo non può rimanere senza mangiare né bere. Perché il Signore usa questa similitudine? Perché parla di acqua e pane? Perché vuole farci capire che la questione di cui si sta parlando qui è una questione di fondamentale importanza, a tal punto che si tratta di una questione, come abbiamo detto, di vita o di morte. Il tema di questo brano è la salvezza. È chiaro, chiaro fin dal principio. Ogni essere umano ha bisogno di vivere, di essere dissetato, perché lo stato dell'uomo davanti a Dio è per natura di essere morto spiritualmente, di essere ribelle a Dio. Questa è la realtà che la Bibbia descrive ed è chiarissima in questo. E ce lo dice in molti punti, in molti modi, in molti libri, in molti scritti, e possiamo vedere un paio di versetti per tutti nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Capitolo 3, versi 11 e 12, dice: non c'è nessuno che capisca, sta parlando dell'essere umano in generale, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Sono parole forti, mi rendo conto che sono parole forti, ma non c'è altro modo di spiegare cosa è successo in Denise ed Edoardo e di spiegare che cosa stiamo facendo oggi, perché siamo qui. È questo l'unico modo per spiegarlo. Il Signore dice: o voi tutti che siete assetati. Qui il Signore si rivolge a tutti gli esseri umani, a ognuno di noi, perché ogni essere umano ha bisogno di Dio. Possiamo negare questo bisogno, magari a volte possiamo anche metterci a riflettere, avvertiamo che c'è qualcosa che ci manca, e soffochiamo questo bisogno, quell'interesse scompare. Possiamo cercare di nascondere questo bisogno in tutti i modi, ma il fatto che l'uomo abbia bisogno di Dio, del suo creatore, è una realtà. L'allontaniamo, non ci pensiamo, ma è una realtà. A volte ci capita anche di cercare di sostituire questo bisogno fondamentale, vero? Invece di rivolgersi a Dio, che cosa facciamo? Ci rivolgiamo ad altre cose. Guardiamo come dice il brano che abbiamo letto qui, il verso 2, dice: perché spendere denaro per ciò che non è pane, dice il Signore, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Vedete, lui sa, Dio ci conosce bene e sa che cosa facciamo. La realtà delle cose è questa: avvertiamo questo bisogno, sentiamo che c'è qualcosa di cui abbiamo bisogno, qualcosa che ci manca, ma lo cerchiamo nella direzione sbagliata. E allora magari ci rivolgiamo, non so, allo yoga, alla meditazione personale, oppure ai divertimenti, alle vacanze, ai viaggi ogni volta che possiamo per cercare di distrarci, o ancora alla religione, al volontariato, nel far bene agli altri, e cerchiamo di buttarci in queste cose, o nel lavoro, e cerchiamo di dare un senso alla nostra vita facendo queste cose. Attenzione, molte di queste cose sono lecite, anzi non sono proprio sbagliate, sono lodevoli, come fare del volontariato, aiutare gli altri, assolutamente. Ma non sono queste cose che riempiranno il vuoto che c'è in noi. Non sono queste cose che ci daranno soddisfazione permanente. Forse per un tempo, sicuramente, ma quel senso di bisogno, quel senso di mancanza di qualcosa tornerà, perché solo Dio lo può soddisfare pienamente. E soprattutto la cosa importante che dobbiamo comprendere è che non sono queste cose che danno la vita, Non sono queste cose che ci danno la salvezza. Infatti la scrittura, avete notato qui che cosa dice? Perché spendete il vostro denaro per ciò che non è pane? Abbiamo già detto che il pane e l'acqua sono dei simboli di vita e vengono usati per farci comprendere che si sta parlando di argomenti fondamentali. Qual è allora il pane? Qual è l'acqua? Più avanti abbiamo letto che dice il Signore: ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Ascoltate e voi vivrete, vero? Così c'è scritto. Ascoltate e voi vivrete. Il pane, l'acqua, il cibo di cui abbiamo bisogno lo troviamo nella parola di Dio. E per la precisione lo troviamo in una persona, nella persona di Cristo Gesù. Gesù stesso dice: io sono il pane della vita. Io sono il pane della vita. Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Nel capitolo 7, dopo dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Attenzione però, perché qui leggiamo andando avanti, lo stiamo facendo molto velocemente, ma comprendiamo che qui Gesù, il Signore, mette almeno due condizioni, vero? La prima è quella che abbiamo letto poco fa: cercate il Signore mentre lo si può trovare, cercatelo, invocatelo mentre è vicino. Questo infatti è valido, l'invito che qua vediamo della scrittura, è un invito valido per tutti in senso generale, ma non è valido per sempre in senso individuale. Che significa? Significa che il tempo per cercare e ricevere questa salvezza è un tempo limitato. Il tempo per andare a Gesù, per essere dissetati, è limitato per ognuno di noi. È limitato quanto è limitato questo tempo? Il tempo della nostra vita su questa terra. Il tempo della nostra vita su questa terra. Questo è il tempo che abbiamo per andare a Gesù e cercare ed essere dissetati, cercare questa salvezza. Una volta che non saremo più qui fisicamente, non avremo più la possibilità di cercare questa salvezza. La Bibbia dice: eccolo ora il momento della salvezza. Per cui l'invito per ognuno di noi è di riflettere bene oggi, ora, su ciò che stiamo ascoltando, su questo invito da parte del Signore che troviamo nella Scrittura. La realtà è, mi dispiace fare questa precisazione, ma è così, cari che mi ascoltate, la realtà è che nessuno di noi sa per certo quanto vivrà. Non voglio adesso incupire e intristire tutti, ma questa è la realtà della vita. Quando ci mettiamo davanti alla Scrittura, quando ci mettiamo davanti a questi temi così fondamentali, davanti a Dio, non possiamo essere superstiziosi, non possiamo essere scaramantici. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. E la realtà è che il Signore oggi ci sta invitando, ci sta chiamando a riflettere su qual è il nostro stato davanti a Lui. Perché abbiamo un tempo limitato. Abbiamo un tempo limitato. Ed è una questione che non va sottovalutata. Assolutamente. La seconda condizione, e lo vediamo all'ultimo verso, il verso 7, è il pentimento. Leggiamolo. Dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui. Empio significa senza Dio. Una persona che non riconosce Dio per quello che è, il creatore dell'universo, il creatore del cielo e della terra, il Signore di ogni cosa, il Dio onnipotente, onnisciente, onnipresente, e non si sottomette a Lui in quanto tale. Questo è l'empio. Quindi si rivolge a noi oggi questa parola e dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, ecco il pentimento, no? Il pentimento e l'abbandono di tutto ciò che eravamo prima è fondamentale per ricevere la salvezza in Cristo Gesù. Ed è questo che hanno fatto le divise d'Edoardo, è questo che stanno testimoniando. Tra poco vedremo che saranno immersi in questa vasca, nell'acqua. Sapete cosa significa essere immersi nell'acqua completamente? Non è un'aspersione dell'acqua, è proprio un'immersione. Questo è il battesimo biblico, si faceva nei fiumi, nei laghi, nel mare, dove c'era dell'acqua, abbastanza acqua tale da potersi immergere. Questo significa che loro sono morti al peccato. L'immersione significa morire al peccato, simboleggia, perché questo che si vedrà oggi non significa che si è salvati con il battesimo, al contrario. Il battesimo è la testimonianza del fatto che si è stati salvati, che ci siamo arresi a Cristo Gesù, a Dio, e ci siamo pentiti di quello che eravamo e abbiamo cercato in Lui la salvezza. Quindi l'essere immersi significa morire al peccato, come Cristo è morto sulla croce. E poi quando si riesce, perché li facciamo riuscire, non vi preoccupate, quando si riemerge, quello è il simbolo della nuova vita, della nuova nascita, come dicevamo all'inizio, no? Quando Gesù diceva a Nicodemo, a quel fariseo, diceva: bisogna che nasciate di nuovo. Ecco, quello è il simbolo della nuova nascita, che si diventa delle persone nuove, che non si è più morti spiritualmente, bensì si è vivi spiritualmente. E si può accedere alla presenza di Dio e si può vivere quella vita che il Signore ha preparato per noi affinché la viviamo, e si può ricevere quella vera gioia che il Signore vuole darci. Vedete come finisce il verso 7, è importante. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Questa è una bellissima notizia oggi. Il nostro Dio non si stanca di perdonare. Abbiamo detto, il giorno per la salvezza è oggi, può essere anche oggi. L'invito è rivolto a tutti noi oggi. Avete notato che all'inizio dice, si parla di comprare e mangiare senza pagare, no? Dice: comprate e mangiate senza pagare. Che cosa significa questo? Che non abbiamo la possibilità di acquistare in nessun modo questa salvezza che Dio ci offre. Comprate senza denaro. Come si può comprare senza denaro? Dice: c'è la carta di credito. È comunque una forma di pagamento del denaro, ma non è così che funziona la salvezza che Dio offre in Cristo Gesù. È gratuita, è per fede. Non possiamo fare niente per meritarcela, per acquistarla, possiamo solamente avere fede in Cristo Gesù. Andare a quella croce, inginocchiarci e pentirci per quello che siamo stati fino a quel momento e mettere tutta la nostra fiducia, la nostra speranza in Cristo Gesù e nella salvezza che Lui offre. E questo è quello che hanno fatto Denise ed Edoardo e questo è quello che stanno testimoniando a tutti noi. È importante, è fondamentale che noi capiamo cosa siamo qui a fare oggi. È una bella festa, è un bel giorno sicuramente, ma questo invito è rivolto a tutti noi, a tutti noi. L'ultima parola che vorrei lasciarvi, che si trova nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 6, lì Paolo dice che il salario del peccato è la morte, come si parlava prima, no? Della morte spirituale nella quale ogni uomo, essere umano, versa senza Dio. Ma poi continua, dice: ma il dono di Dio, eccolo il dono che non si può acquistare, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quindi l'invito questo pomeriggio è proprio a considerare bene queste parole, e se avete delle domande, se avete qualcosa che volete chiedere perché non vi ha convinto, dei dubbi, consideratelo adesso. Non lasciate che passi questa giornata senza che abbiate preso in seria considerazione l'invito che Dio fa a voi oggi in modo personale. Vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu sei un Dio che ancora oggi salva. Ti vogliamo ringraziare per la vita di Edoardo, per la vita di Denise, Signore, per questa testimonianza alla quale stiamo per assistere oggi. Ti vogliamo ringraziare perché tu sei un Dio che ha cambiato le loro vite e ancora offri la salvezza, Signore. Grazie perché ancora possiamo cercarti ed invocarti perché tu sei vicino. Grazie perché possiamo ancora trovarti, oh Signore. Ti preghiamo, rivelati ai nostri cuori e parlaci, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.